Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. Abbiamo bisogno della filosofia per dare senso ai cambiamenti radicali prodotti dalla rivoluzione digitale. E abbiamo bisogno che la filosofia sia praticata al suo più alto livello, poiché le difficoltà da affrontare sono considerevoli. È chiaro che dobbiamo riavviare la filosofia, ora.
La filosofia è un po' come un computer che ogni tanto necessita di essere riavviato. Quando essa si avvita su se stessa, occupandosi più delle questioni dei filosofi che delle questioni filosofiche, quando inizia a perdere di vista le questioni significative, quelle che interessano a tutti, distaccandosi dal mondo, quando si accontenta di porre delle buone domande senza cercare di fornire anche delle risposte convincenti, quando succede tutto questo, ecco, forse è giunto il momento di fare un riavvio. Sono più o meno queste le riflessioni con cui si apre il saggio più recente di Luciano Floridi, edito da Raffaello Cortina e intitolato Pensare l'infosfera, la filosofia come design concettuale. Per Luciano Floridi, il design concettuale è l'arte di identificare e chiarire le domande aperte e di disegnare, proporre e valutare risposte convincenti e chiarificatrici. Il compito della filosofia, osserva Floridi, non consiste nello scoprire o inventare soluzioni, ma nel disegnarle. È un saggio molto interessante che ci presenta la necessità appunto di riavviare la filosofia, come solitamente accade nei momenti caratterizzati da trasformazioni rilevanti. E il momento che stiamo attraversando, caratterizzato dalla rivoluzione digitale, è uno di questi. Viviamo in un ambiente globale che non è più solo analogico, ma è fatto anche di informazioni, un habitat nuovo in cui le barriere tra reale e virtuale sono fluide e digitale e analogico si fondono e si ibridano continuamente. In questo nuovo habitat, la filosofia diventa più che mai necessaria per ripensare a cosa può essere il progetto umano per il futuro. Luciano Floridi è uno dei più autorevoli filosofi contemporanei ed è professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford, dove dirige il Digital Ethics Lab ed è chairman del Data Ethics Group dell'Alan Turing Institute. Floridi ha anche diversi incarichi in importanti organismi internazionali. Noi l'abbiamo sentito al Teatro Franco Parenti di Milano, dove in occasione dell'uscita del suo nuovo saggio Pensare l'infosfera, edizioni Raffaello Cortina, ha tenuto 3 seguitissime lezioni magistrali. Professor Floridi, partiamo da quel «è venuto il momento di riavviare la filosofia» con cui lei accoglie nell'introduzione i lettori del suo saggio. La filosofia necessita di un riavvio quando avvengono delle grosse trasformazioni. È così.
È così. Quella frase vuol fare un duplice lavoro. Da un lato dire che qualcosa si è bloccato, si riavvia soltanto quando le cose si sono un po' fermate. Dall'altro dire anche che bisogna avere un po' di entusiasmo, un po' di fiducia sulla possibilità di ripartire. Ecco, questa duplicità, cioè qualcosa si è fermato ma si può ripartire, quindi far riavviare la riflessione filosofica, secondo me non è neanche tanto originale. E se noi guardiamo la storia della filosofia, con i suoi alti e i suoi bassi, i grandi filosofi, ahimè quasi sempre uomini, perché abbiamo un po' dimenticato la storia delle donne filosofe, e i seguaci, quelli che noi oggi chiameremo i followers, ecco, vediamo che i momenti alti sono quando la filosofia si occupa di problemi filosofici, il che vuol dire non i problemi dei filosofi, ma i problemi che tutta la cultura sente come pressante, come questioni o problemi di grande interesse per, ad esempio, gli aspetti scientifici, politici, religiosi, culturali, sociali. Ecco, di volta in volta c'è una spinta a richiamare la filosofia a questioni fondamentali, importanti, pressanti. Poi la filosofia si incarta un po', si invaghisce di se stessa, iniziano i seguaci, i followers, e non c'è più Platone, ci sono i platonici, non c'è più Aristotele, ci sono gli aristotelici, non c'è Cartesi, cartesiani, Canti, kantiani e così via. E a quel punto la filosofia diventa molto introspezione, parla di se stessa, con se stessa. Ecco, credo che noi si sia arrivati a un punto di riavvio, ma come è successo spesso in passato, per questo dicevo non molto originale, ci siamo un po' troppo innamorati di noi stessi, noi filosofi, negli ultimi, diciamo così, 50 anni, tanto per avere un numero rotondo, e non è bene. La filosofia vive soltanto quando è in reale interazione con il mondo che la circonda. A questo punto l'idea appunto di riavviarla e quindi guardare intorno e capire ma perché oggi questa esigenza di riavvio? Sembra normale, c'è una rivoluzione digitale straordinaria che sta cambiando il mondo profondamente e in maniera vasta, tutti gli aspetti principali. E quindi la conclusione è la filosofia va riavviata? Sì, perché si è bloccata perché guarda se stessa, va riavviata perché c'è molta pressione dall'esterno. La pressione è la rivoluzione digitale.
La rivoluzione digitale che lei ha chiamato la quarta rivoluzione, ed è la quarta rivoluzione che in un certo senso decentralizza la nostra identità, non siamo al centro più di nulla. Vogliamo magari velocemente ripercorrere queste tre precedenti rivoluzioni che hanno messo l'uomo fuori dal centro e adesso arrivare al digitale, appunto.
Le precedenti tre rivoluzioni sono state messe un po' in fila dallo stesso Freud, che poi sostanzialmente cercava di vendere la sua come la terza. Freud ci ricorda che due precedenti rivoluzioni hanno spostato l'umanità da una centralità assunta, presupposta, non giustificata. Una era quella della centralità nell'universo, arriva Copernico e questa centralità svanisce. E svanisce non soltanto a causa appunto della scienza, ma anche, se vogliamo usare una parola un po' forte, da un punto di vista di filosofia e quindi antropologia filosofica, cioè chi siamo, la nostra eccezionalità. Ecco, questa va ripensata dopo Copernico. E Freud poi dice, guardate che è arrivata una seconda rivoluzione, quella di Darwin, perché noi ci eravamo un po' ritrincerati nella centralità, il nostro eccezionalismo non sarà stato cosmico, ma almeno era biologico, quindi centralità all'interno del mondo della natura, del mondo della vita. Ovviamente Darwin ci rimette un po' al posto nostro, un po' più in periferia, o un po' nel gruppo, ecco. Di nuovo il nostro eccezionalismo è sfidato da questa decentralizzazione. Freud ci racconta, dice guardate io vi porto una terza rivoluzione. In realtà anche la centralità nel mondo della mente è un presupposto ingiustificato. Ci sono aspetti oscuri, sottoscala che noi non conosciamo, l'inconscio e così via. Ecco, in questo caso allora la centralità nello spazio mentale non è più data per scontata. Di nuovo eccezionalismo che va un po' a gambe levate. Ricordo che il nostro eccezionalismo a quel punto si basava sul cogito cartesiano, io penso quindi sono, oppure su Pascal, la canna che si piega, eppure ha una sua capacità di pensiero, di coscienza. Ecco, tutto questo diventa un po' più fragile alla luce del fatto che in realtà questo pensiero poi non è trasparente a se stesso. Io ho aggiunto recentemente una quarta rivoluzione senza attribuirmela, ma attribuendola ad Alan Turing in quanto esponente forse più visibile della rivoluzione digitale, perché ragionavo che nonostante le prime tre rivoluzioni avevamo continuato un po' a metterci al centro di qualche cosa e questo qualcosa che avevamo trovato era un po' lo spazio delle informazioni. Non saremo al centro dell'universo, nel centro del mondo animale, al centro della sfera mentale, ma almeno siamo gli unici che sanno giocare a scacchi, parcheggiare l'auto, eccetera. Ecco, già da questi esempi si capisce che l'intelligenza artificiale, il digitale in senso largo, ampio del termine, ci ha sfidato nuovamente. Non è vero che siamo gli unici a saper giocare a scacchi, anzi, oggi giochiamo peggio dei nostri computer e in molti casi molte persone parcheggiano peggio di un'auto un po' automatizzata. Lo stesso vale per moltissime altre cose. La centralità nel mondo delle informazioni non è più data per scontata. Allora questa quarta rivoluzione ci ricorda ancora una volta la nostra marginalità. Ecco, qui io forse vorrei aggiungere una riflessione, diciamo così, di lezione appresa. Ma non sarà il caso forse di smettere di volerci sempre mettere al centro di qualcosa? Una sfera qualsiasi, universo, vita su questo pianeta, sfera mentale, sfera delle informazioni, e cominciare a pensare che in realtà la nostra eccezionalità sia un essere alla periferia, la capacità di non essere qualcosa, di non essere presenti, di non essere costantemente appiccicati al qui ora. Questo lo diceva bene anche Nietzsche nelle considerazioni attuali, su, quando parla appunto sull'utilità e il danno della storia per la vita. Ecco, in questo caso un po' di periferia dovrebbe essere un nuovo progetto per la nostra autointerpretazione. Cioè, chi siamo noi in maniera straordinaria quando ci mettiamo a servizio? Quando la festa non è la nostra, ma siamo quelli che organizzano la festa.
Lei nella prima lezione che ha tenuto qui al Franco Parenti parlava della necessità di pensare quale può essere il progetto umano, quindi per il XXI secolo, e diceva non si può riscaldare la zuppa del neoilluminismo.
Sì, anche su questo molte delle cose che leggo mi danno l'impressione che siano giustificate come espressione di un'esigenza molto sentita, un po' come se cercando di trovare un problema la nostra cultura stia sbattendo la testa a destra, a sinistra, sopra, sotto, forse un po' come la mosca contro il vetro, però l'esigenza di voler uscire da queste particolari circostanze, quella è una buona esigenza. Allora, quali sono questi tentativi, a mio avviso, mal indirizzati? Sono appunto forme di richiamo a successi passati, con l'idea di dire, beh, se noi vogliamo avere un nuovo progetto, la nostra generazione e quelle future vogliono partire con un progetto, diciamo, che si rinnovi da XXI secolo, come dicevamo durante la lezione. E quindi qual è il progetto umano per il XXI secolo? Sembra quasi spontaneo dire, beh, andiamo a vedere quelli che sono stati i buoni progetti passati, vediamo se possiamo recuperarli, reinventarli, ristrutturarli. Allora c'è chi parla di un nuovo rinascimento, chi parla di un nuovo illuminismo, chi parla di un neo questo o un post quest'altro, postumanesimo, neumanesimo e tutto il resto. Ecco, queste secondo me sono, come dicevo, delle esigenze che denotano una giusta richiesta di rinnovamento, ma non sono le soluzioni giuste. La trasformazione che abbiamo visto e che stiamo attraversando è troppo radicale per mettere semplicemente vecchie soluzioni che devono essere soltanto estese o aggiornate a nuovi problemi. Immaginiamo tutto quello che sta succedendo oggi con il digitale, dall'educazione al lavoro, dalla sicurezza al mondo degli affari. Ecco, in tutti questi contesti, intrattenimento e così via, è difficile pensare che una qualche forma di vecchio rinnovato possa veramente darci la soluzione. Allora, queste esigenze tuttavia sono giustificate in quanto lasciano intendere che c'è un problema di fondo. Bisognerebbe essere molto più chiari, come stiamo cercando di fare in queste giornate, ad esempio al Teatro Parenti, su quali sono i veri problemi che vogliamo affrontare, e poi avere il coraggio di dire qui bisogna rimboccarsi le maniche. Cioè, ci vuole un pensiero molto più approfondito che una semplice revisione del passato. Ora, io facevo riferimento a questo neo, post e quest'altro. Sono tutti libri che stanno circolando, non voglio parlare mai di autori che non possono difendersi in questa trasmissione. Ma attenzione quando troviamo esaltazioni un po', diciamo così, oltreoceano dell'illuminismo, oppure spaventapasseri anche, sempre oltreoceano, in cui tutto va male, tutto va bene, tutto è sorveglianza, oppure tutto è neoilluminismo. Ecco, questo non è utile, distrae. Cerchiamo di riflettere più attentamente sui cambiamenti, perché in realtà le opportunità di fare bene ci sono, e che bisognerebbe capire molto molto meglio quali sono le trasformazioni radicali profonde che stiamo attraversando. E qui quindi ci vorrebbe la filosofia con la F maiuscola.
Trasformazioni, appunto, ancora una volta causate dalla questa rivoluzione digitale nella quale noi siamo immersi. Lei, non posso non farle questa domanda, ha coniato il termine on life, quindi né offline né online, ma on life. Ormai ci siamo dentro tutti, e non è solo una diversa forma di comunicazione. La televisione la si spegneva e poi si stava da un'altra parte, qui non si spegne mai nulla.
È così, e anche già cominciare a realizzare quali sono le realtà con cui abbiamo a che fare è forse il passo da fare, il primo passo giusto nella direzione di una filosofia del proprio tempo per il proprio tempo. Il fatto che oggi si sempre più spesso, e non soltanto per chi ci ascolta in questa trasmissione, ma anche qui a Milano, un po' ovunque nel mondo, diciamo così, più tecnologicamente sviluppato, si viva sempre più frequentemente on life, appunto, cioè non collegandosi e poi spengendo qualcosa o avendo dei momenti in cui in realtà il digitale non ha alcuna presenza. Ecco, già questo, a mio avviso, ci fa rendere conto della trasformazione radicale nei confronti del passato. Un'analogia che io ho usato già in passato è quella di suggerire come se fossimo atterrati su un pianeta nuovo. Allora, pensare che su questo nuovo pianeta tutto cambi è sbagliato, perché ovviamente noi veniamo dal pianeta Terra. veniamo dal pianeta analogico. Il pianeta digitale avrà moltissime cose da condividere con il pianeta analogico. D'altra parte, però, pensare che in realtà si possa fare esattamente come se nulla fosse cambiato, questo è un errore gravissimo. Vuol dire essere ciechi nei confronti della diversità, del cambiamento e quindi incapaci di cogliere anche sia i rischi sia le opportunità. Allora, molte delle cose che ci siamo detti qui al Teatro Parenti, ma anche nei miei libri, sono un po' un tentativo di far capire come le cose non siano bianche o nere, ma grigie, che in realtà molto degli aspetti che noi, con cui dobbiamo avere a che fare sono momenti di commistione, quando le cose si mescolano. Allora, un'altra analogia che ho usato è stata quella della società delle mangrovie, dove le mangrovie nascono, dove il fiume incontra acqua dolce, incontra il mare, acqua salata. Quell'acqua si chiama salmastra ed è sciocco pensare di poter avere una risposta alla domanda: ma è salata o no quest'acqua? Non è né salata né acqua dolce del mare, è salmastra. E allora non è né on life né offline, ma è on life, non è né analogico né digitale, ma appunto parliamo di infosfera e così via. Capire già dove siamo vuol dire avere un punto di partenza fruttuoso per capire meglio dove vogliamo andare.
La filosofia come design concettuale, questo è un punto molto importante, qui è anche un titolo del suo libro. Quindi il compito della filosofia non consiste nello scoprire le soluzioni, ma nel disegnarle.
Sì, questa sulla tensione tra scoprire, inventare, disegnare è qualcosa che ci portiamo dalla storia, diciamo, della filosofia. A me dispiace vedere, diciamo, una caricatura della filosofia che tende a interpretarla come una tensione tra filosofi che pensano che inventiamo il mondo e filosofi che pensano che lo scopriamo. Un po' come se, parlando ad esempio di metafisica, intesa come teoria ultima della realtà, o noi avessimo qualche capacità straordinaria di cogliere l'essenza del reale, scoprendola, disvelandola, e questo ad esempio potrebbe essere, tanto per parlare di grandi personaggi, un Heidegger, oppure una cosa inventata, qualcosa che in realtà questa non esiste, che è un costrutto sociale. E qui ovviamente alcuni aspetti di un certo idealismo tedesco possono tornare a mente. Ecco, in entrambi i casi, secondo me, viene meno un terzo polo fondamentale e che oggi gioca un ruolo veramente cruciale, che è quello del design. Il design non inventa e non scopre, trova le circostanze che vincolano, ma che rendono anche più facile alcune cose piuttosto che altre, e questo è il realismo, e poi comporta un momento di immaginazione, un'intuizione, se vogliamo, in cui i vincoli e le opportunità sono messi al lavoro per risolvere un problema in vista di un fine. Ecco, allora, quando si fa ad esempio il design di una nuova automobile, tanto per essere concreti, ci sono enormi vincoli finanziari, fisici, di materiali, esigenze. Ad esempio, vogliamo un'automobile che sia più economica, o che consumi meno, o che porti più persone, o che sia più sicura. Poi ci vuole qualcuno che metta tutto questo insieme in un design che abbia la capacità di trovare una soluzione mettendo tutti gli ingredienti insieme in vista di un fine, che abbiamo appena descritto, ma anche con successo. Ecco, come esattamente un particolare prodotto realizzi con sufficiente successo una esigenza specifica, lì sta il design. E per me la filosofia è facilmente riconducibile o interpretabile in mille modi, ma anche come design concettuale. Cioè, noi da sempre, dai tempi di Socrate, cerchiamo di identificare, di costruire le domande giuste e poi di design le risposte soddisfacenti. Mi dispiace moltissimo quando sento parlare della filosofia come di una disciplina che pone domande. Punto. Non è vero. Se qualcosa è tipicamente filosofico è quello di fornire enormi risposte, a volte sbagliate, a volte molto questionabili, ma tutte le filosofie che noi ricordiamo sono filosofie delle risposte, non filosofie delle domande.
Luciano Floridi, torniamo al progetto umano che ci attende nel XXI secolo, in questo nuovo millennio. La politica che cos'è? È la gestione della res pubblica o è un'altra cosa?
Mi pare che forse sia una delle domande più pressanti che abbiamo oggi. È forse per me sicuramente la domanda che mi trascina fuori dallo studio, dalla Torre d'Avorio, per interrogarmi sulla realtà e pensare: ma oggi, filosoficamente parlando, come possiamo reinventare, ridisegnare la politica? Perché le cose sono cambiate moltissimo. Globalizzazione, Westfalia, post-Westfalia e così via. Ecco, qui mi sembra che la focalizzazione su una politica molto più concentrata sulle relazioni piuttosto che sulle cose possa portare una notevole e fruttuosa differenza. E mi spiego in maniera molto veloce. Da sempre noi immaginiamo la filosofia politica come qualcosa che si occupa degli individui che poi si coordinano più o meno per varie ragioni, magari Hobbes, magari Rousseau, magari volontariamente, magari per paura, ma insomma si mettono insieme e strutturano una società sempre più complessa, come se avessimo tanti piccoli mattoni che via via fanno un muro, fanno una casa, fanno una strada, una città e così via. Ecco, abbiamo pochi individui, gli individui si mettono insieme, una famiglia, un villaggio, una città, una regione, una nazione, magari arrivare fino a una versione, diciamo, kantiana di cosmopolita, ma pur sempre atomista. Ecco, secondo me questo potrebbe essere visto diversamente. Non che sia sbagliato, ma che si possa scrivere un capitolo alternativo successivo, e cioè che invece di primeggiare l'individuo, si guardi soprattutto alle relazioni che costituiscono gli individui, pensando alle relazioni come la ratio pubblica, dove ratio nel termine latino appunto di rapporto, e che quindi la politica sia soprattutto gestione, cura, miglioramento della ratio pubblica, cioè delle relazioni interpersonali che poi costituiscono gli individui, i cittadini e così via. Qui, per chiarire, ad esempio, dobbiamo dibattere su i cittadini o la cittadinanza. È chiaro che già qui la differenza è enorme, perché un conto è parlare di cittadini, ad esempio svizzeri o italiani, e chiedersi se qualcuno o qualcuna possa diventare un cittadino o una cittadina svizzera, italiano, francese e così via. Altro conto è dire: c'è la cittadinanza di cui noi partecipiamo. Ecco, la partecipazione è già molto più aperta ad altri possibili elementi. Oppure, e qui vorrei chiudere, l'Europa. Vogliamo pensare l'Europa in termini di res pubblica, cioè di cose, e quindi ad esempio un'Europa dei confini geografici, dove la discussione con la Turchia avviene soltanto perché c'è Istanbul su quella costa, perché se non fosse su quella costa forse non avremmo mai neppure pensato a una partecipazione della Turchia al progetto europeo, quando invece Israele non può partecipare perché, tra virgolette, non appartiene all'Europa dei confini. Ma è proprio giusto che sia così? Oppure dovremmo pensare a un'Europa delle relazioni e quindi dei valori, e chi condivide i nostri valori può entrare in Europa, un'Europa magari allargata, un'Europa, diciamo, più geometricamente variabile. Ecco, già qua di nuovo un dibattito su: ma il Canada potrebbe entrare o meno in Europa? Geograficamente è un assurdo, in termini di valori ha perfettamente ragione chi pensa che sia un dibattito che dovremmo avere, e c'è stato. Ecco, qui di nuovo cambiare metafisica vuol dire cambiare prospettiva, vuol dire avere enormi conseguenze anche in politica.
Abbiamo conversato con Luciano Floridi, docente di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford. Il suo saggio più recente si intitola Pensare l'infosfera, la filosofia come design concettuale, edizioni Raffaello Cortina. Nel 2017, sempre da Cortina, era uscito La quarta rivoluzione, come l'infosfera sta trasformando il mondo. Bene, abbiamo concluso per oggi la nostra puntata di Geronimo Filosofia. Da Letizia Bolzani, grazie per l'ascolto e a risentirci.